La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Alice cominciava a non poterne più di stare sulla panca accanto alla sorella senza far niente. Una volta o due aveva provato a sbirciare il libro che la sorella leggeva, ma non c'erano figure né dialoghi. E a che serve un libro senza figure e senza dialoghi?
Così se ne stava a riflettere nella sua testolina, per quanto era possibile, perché faceva un caldo del diavolo e le cascavano gli occhi e la concentrazione, se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle. Quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo tutta birra. The world's behind you, there's always someone around you who will call.
It's nothing at all. Il caso Lewis Carroll. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Full leisurely we glide, for both our oars, with little skill, by little arms are plied, while little hands make vain pretense our wanderings to guide. Alice nel Paese delle Meraviglie di Masolino D'Amico.
Il 4 luglio del 1862, due giovani ecclesiastici docenti al Christ Church College di Oxford invitarono a una gita in barca le figliolette del rettore di quella comunità accademica. Si trattava di tre graziosissime bambine a nome Lorina, Alice e Edith Liddell, rispettivamente di 13, 10 e 8 anni. Dei due reverendi che per l'occasione avevano sostituito il consueto abito nero con giacchette bianche di flanella e cappelli di paglia, uno in particolare era in rapporti di grande amicizia con le bambine. Questo professore aveva allora 30 anni giusti. Era alto, magro, compunto, sordo da un orecchio e un po' impacciato nei movimenti. Si chiamava Charles Ludwig Dugson. Al college insegnava matematica, ma al tempo stesso coltivava altri interessi dai quali derivava una certa reputazione, quello della fotografia, per esempio, e quello della letteratura umoristica. Come fotografo, Dugson era un pioniere in un'epoca in cui non esisteva ancora la pellicola e l'obiettivo richiedeva quasi un minuto di esposizione. La sua specialità erano i ritratti, e per la sua macchina avevano già posato celebrità come il poeta Tennyson e personaggi di spicco di passaggio ad Oxford. In particolare però gli riuscivano gli studi di bambini, o meglio di bambine. Era un asso nel disporre in atteggiamenti suggestivi le figlie di amici e conoscenti, che sapeva poi far stare ferme, affascinandole con giochi e racconti. Come scrittore umoristico, Dugson aveva collaborato a giornaletti fin da quando era a scuola, con ingegnose poesie comiche o contenenti indovinelli o con altri passatempi divertenti di sua invenzione. Ad un certo punto, per questa sua seconda attività, aveva adottato uno pseudonimo ricavato dall'inversione dei suoi due nomi di battesimo, Charles Ludwig, latinizzati in Carolus Ludovicus, Lewis Carroll. In seguito i suoi biografi avrebbero avuto molto da dire su questa inversione, sintomo per alcuni addirittura di uno sdoppiamento di personalità, che effettivamente certi tratti nella vita di Dugson Carroll autorizzano in certa misura a postulare. Primo figlio maschio di una numerosa famiglia di tradizioni ecclesiastiche risalenti a molte generazioni addietro, Charles Ludwig Era stato destinato fin dalla culla a seguire le orme del padre, di cui gli era stato imposto il nome, austero uomo di chiesa, titolare di parrocchie, incarnazione del migliore altruismo vittoriano. Per la verità, Charles Dodson, padre, aveva altre frecce al suo arco. Era anche una persona coltissima che aveva avuto una brillante carriera universitaria a Oxford, che conosceva bene i classici e che disponeva anche di un notevole senso dell'umorismo. Tuttavia, egli subordinò sempre i suoi talenti letterari e artistici all'esercizio della missione religiosa e lasciò capire al figlio che da lui si aspettava altrettanto. Per tutta la vita, Dodson figlio avrebbe fatto del suo meglio per non deludere quel padre, del quale accettò senza discutere ogni manifestazione di autorità, così come mancino era stato educato a servirsi della mano destra. Non si esclude che da questa repressione dipendesse la balbuzia di cui soffrì durante tutta la vita. La carriera accademica di Charles Ludwig fu più che onorevole. Poi venne la missione agli ordini minori e con quella il posto come tutore di matematica al college dove aveva studiato e dove sarebbe rimasto fino alla morte. Le premesse per una fulgida carriera nella chiesa come nell'università non mancavano, ma arrivato ad un certo punto Dodson, per così dire, si fermò e diede spazio al suo lato Lewis Carroll. In altre parole, pur senza trascurare i suoi doveri, Dodson si appassionò sempre di più alla letteratura e alla fotografia, e anche al teatro, alle invenzioni, eccetera, ossia alla coltivazione dei suoi hobbies, o se vogliamo, di quegli interessi che era stato educato a considerare frivoli. In particolare, tenne all'amicizia di piccole ascoltatrici, che amava sorprendere e stimolare, in cui onore creava giochi e rompicapo, spesso poi pubblicati sui giornali cui collaborava, come Lewis Carroll. E soprattutto inventava fiabe. A quest'epoca appartiene quella gita in barca, e dalla quale nacquero i due cosiddetti libri di Alice, destinati a fama imperitura.
La Grande Radio, il caso Lewis Carroll. Interviste impossibili, Lewis Carroll, di Nelo Risi.
Cos'hai nel paniere?
Ah, una quantità di cose.
Cosa?
Ranuncoli, una coda di volpe, topolini vivi e semi di zucca grandi come ippopotami.
Io ho di più in questa scatola.
Ah.
Indovina cosa ho in questa scatola? Ma su, cosa aspetti? E sì che la dovresti conoscere.
Non lasciami riflettere, Ci sono 180 baci.
Oh, ma come hai fatto a indovinare?
L'ultima volta non me ne dovevi 200.
Voglio sapere come hai fatto.
È presto detto. 2 me l'hai dati stamane quando mi sei corso incontro. 12 sul fiume mentre io remavo e tu mangiavi il tuo pane e burro. E ancora 6 quando mi son punto il dito per cogliere quella rosa che porti tra i capelli che ti sta così bene.
2 stamani più 12 in barca più 6 sul pollice fanno 20.
200 meno 20.
180.
Infatti, i conti tornano.
Che stupida che sono! Sono proprio una stupida.
Ti manca qualcosa?
Dimenticavo che devi mezzo bacio a mia sorella Lorina. Voglio controllare.
Oh, per carità, non aprire la scatola. Con Lori sistemerò io ogni cosa.
Reverendo. Reverendo Dockson, disturbo?
Temo proprio di sì.
Mi perdoni, ma la sto cercando in tutta Oxford.
Oggi è giorno di vacanza e questo è l'unico angolino ombreggiato che siamo riusciti a scovare in una giornata particolarmente afosa, vero Alice?
E non ci passa nemmeno per la testa di ritornare in città prima di sera. Mm-hmm.
Chiedo troppo se rubo un quarto d'ora del vostro preziosissimo tempo?
Come ministro del culto non posso esimermi dall'accoglierla benevolmente. Come insegnante di matematica la considererò un'incognita di un problema irrilevante.
Allora diciamo che il signore è una X.
Almeno finché non si rivela.
Forse è meglio che mantenga l'incognito. Il mio nome non vi direbbe niente. Sono un giornalista che desidera intervistarla.
Se ne guardi bene. Il solo pensiero mi fa rabbrividire. Lo aspettiamo qui tra noi sotto questo albero, a patto che non lo dica a nessuno.
Quando è così, non mi resta che prendere il primo treno e tornarmene a casa.
I treni sono la mia passione, si impara la geografia.
Si sa quando si parte, ma è impossibile prevedere l'arrivo. Le consiglio di rimandare il viaggio. Segga pure qui con noi, ma non mi chieda di precisarle il mio pensiero.
E non calpesti le formiche.
Le spiegazioni portano via sempre troppo tempo.
Non ama conversare?
Solo per corrispondenza e mai con degli estranei.
Un misantropo, come Swift.
Di chi sta parlando?
Dell'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Signore, il mio nome è Dodgson, reverendo Charles Ludwig Dodgson, professore di matematica al Church College di Oxford, autore di testi di geometria e di logica.
Un bel biglietto da visita, ma si vuole che il mondo la conosca soprattutto come scrittore. Forse l'unico che scrivendo per l'infanzia piace ai bambini ed è letto e commentato con difficoltà dai grandi. Abbastanza insolito, non le pare?
Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Dall'altra parte dello specchio sono opera di Lewis Carroll.
Uno pseudonimo?
No, due identità distinte. Lei è in errore, come tutti del resto.
Per me sono una persona sola. Basta aprire un manuale di letteratura.
Le ripeto, non c'è nessun legame.
Via, lei è un maestro della mistificazione. Vogliamo mettere un po' d'ordine nelle idee? La sua è una finta umiltà. Non si scrivono impunemente dei capolavori.
La prego, non insista.
E lei non si nasconda.
Ho messo persino un'inserzione sul giornale perché si sappia, una volta per tutte, che io non ho niente a che vedere con lo scrittore Carroll.
Bene, starò al gioco. Reverendo, lei ha degli hobby?
Adoro la fotografia.
Che cosa sceglie per modello? La natura?
Sono un ritrattista.
Come Nadar? Fa posare personaggi famosi?
Piccole celebrità, tutte al di sotto dei 12 anni.
Ah, dei bambini.
Delle bambine.
Curiosa predilezione.
Ho dozzine di amiche bambine che vesto da zingara, da portatrice d'acqua, da mendicante, da guerriera, da fata. Ma non sprecherei mai una lastra per un bamboccio dalle dita sporche d'inchiostro.
Eppure lei insegna ai ragazzi.
Ho una classe interamente femminile.
Quando il reverendo Dodgson mi scrive finisce sempre così. A te, cara, tutto il mio affetto. A tuo fratello, tutto il mio odio. A me poi manda sempre dei baci in scatola, perché non se ne perda nemmeno uno per strada.
E che cosa dice la mamma quando legge la lettera indirizzata alla sua bambina?
La mamma non dice niente perché è il mio compleanno e quando io compio gli anni nessuno fa osservazioni.
Semmai è il postino che protesta per eccesso di peso. Del resto, basterebbe tassare i baci, cosa che le poste del Regno Unito non hanno ancora pensato di fare.
Se mettono la sopratassa, io rompo il salvadanaio e pago con le mie sterline.
Sei proprio una ragazzina piena di immaginazione. Dimmi un po', sei tu l'Alice del libro?
Chi? Alice Lidl? Ma no, signore! Quella è vecchia. Si figuri che è già sposata da un anno.
Ancora due identità distinte?
Io amo tutte le Alici, ma c'è un limite anche al mio amore. Se lo immagina lei qualcuno che, dopo aver dato da mangiare al suo canarino ed essersene andato a fare una passeggiata, trova al suo ritorno la gabbia occupata da un tacchino vivo. O qualcun altro che, dopo aver messo alla catena la sera un piccolo fox terrier, il mattino seguente trova un elefante che fa il diavolo a quattro nella cuccia. È l'impressione che potrei ricevere io evocando il ricordo di una bambina sviluppatasi bruscamente da microcosmo in donna. Credo che non oserei neppure guardarla con l'aiuto di un binocolo rovesciato.
All in the golden afternoon. E scivola nel pomeriggio d'oro. E scivola nel pomeriggio d'oro piano la barca col pigro equipaggio. Un remo qua, uno là. Senza perizia manovran le braccine, nel miraggio di dare un qualche senso razionale al nostro zigzagar di vasto raggio. Ami e tremende! In quest'ora di pace, con questo tempo di sogno, pretendere una storia dal mio fiato fugace che non basta far muovere una piuma. Ma chi può mai una voce allo stremo contro tre lingue tutte con un remo? E già dardeggia prima, imperiosa, il suo editto, dai, su, comincia! Mentre seconda, più cerimoniosa, mettici dentro non sensi a palate. Terza interviene con qualche sua chiosa, almeno 33 volte al minuto. All'improvviso è calato il silenzio. Tre fantasie rincorrono a gogo il sogno della bimba in un paese di meraviglie inedite di oibò, di chiacchiericci con lepri e stregatti, ma poi non sanno se crederci o no. E quando la storia prosciugate le polle della mente che racconta in vano tenta l'esaurito vate di darci un taglio e piano esala il resto un'altra volta, ma le tre sfrenate vocine, ma questa è già un'altra volta. Ed il paese delle meraviglie nacque così, cullato dall'acqua, schizzarono pazze fuori le sue figlie, e ora che la storia è terminata noi verso casa dirigiamo le chiglie, la luna al sole chiede con permesso. Alice mia, con mano tenerissima deponi questa bambinella storia in mezzo ai sogni che i fanciulli intrecciano col mistico nastro della memoria, come il serto che il pellegrino colse nelle lande di tanto tempo fa. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone.
Ad alta voce. Con Aldo Busi. It's nothing at all.
Sunday morning. Alice cominciava a essere stufa di starsene seduta vicino a sua sorella sulla riva del fiume senza niente da fare. Aveva sbirciato un paio di volte nel libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né dialoghi. E a che pro un libro? Pensava Alice, senza le figure e i dialoghi. Così se ne stava a riflettere nella sua testolina, per quanto era possibile, perché faceva un caldo del diavolo e le cascavano gli occhi e la concentrazione, se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle, quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo tutta birra. Niente di veramente insolito in ciò, né ad Alice sembrò del tutto fuor dal comune sentire il coniglio che diceva tra sé e sé: «Oh cielo, che ritardo! Siamo già nel terzo millennio!» Quando poi ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma sul momento tutto le sembrò così naturale. Quando però il coniglio tirò fuori un cipollone dal taschino del panciotto e consultatolo, subito riprendeva a correre. Alice balzò in piedi, fulminata dal pensiero che non aveva mai visto prima un coniglio, né con un taschino del panciotto, né con un orologio da tirarne fuori, e, morendo di curiosità, prese a inseguirlo attraverso il prato ed ebbe la fortuna di fare in tempo a vederlo gettarsi sotto la siepe, dentro una tana grossa così. Subito Alice vi si infilò dentro senza neppure darsi pena di chiedersi come diavolo avrebbe fatto a riuscirne. La tana per un po' era dritta come una galleria, poi virò improvvisamente a muso in giù, ma così improvvisamente che Alice non ebbe neppure il tempo di frenare. Si ritrovò ribaltata a gambe all'aria giù per un pozzo che sembrava senza fine. O il pozzo era molto profondo, o le stava precipitando molto lentamente, dato che durante la discesa aveva tutto il tempo di guardarsi attorno e di chiedersi: e subito dopo di adesso che succederà? Dapprima cercò di guardare giù per vedere dove mai sarebbe finita, ma faceva troppo buio per distinguere che sia. Poi spostò lo sguardo verso le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di armadietti e di scaffali, qui e là vide delle carte geografiche e dei quadri trattenuti da mollette per il bucato. Seguitando a cadere, riuscì a tirar giù al volo un barattolo da una delle scansie. Sull'etichetta c'era scritto «Marmellata di arance», ma con suo grande disappunto era vuoto. Non le andava di lasciar cadere il barattolo per il timore di uccidere qualcuno, e così fece in modo di riporlo in uno degli armadietti che precipitava accanto a lei. «Benone!» si disse Alice. «Dopo una caduta come questa, cosa vuoi che sia un capitombolo giù dalle scale? Che figura coraggiosa che farò a casa, ah sì! Non mi scapperebbe un lamento nemmeno se mi cascasse il mondo addosso, per forza, con tutta quella terra in bocca. Giù, giù, giù! Avrebbe mai finito di cadere! Chissà quanti chilometri è che sto cadendo», disse a voce alta. «Starò avvicinandomi più o meno al centro della Terra. Vediamo un po'. Dovrebbe fare un 6.000 chilometri e qualche di profondità, penso». Già che dovete sapere, Alice aveva imparato molte cose del genere durante le lezioni a scuola e benché questa non fosse.
La Grande Radio, il caso Lewis Carroll. Le interviste impossibili.
Reverendo, lei è ammogliato?
Sono celibe. Un vecchio ragazzo solitario che a 50 anni conta di restare tale. La vita universitaria non è più calamitosa di quella coniugale. Ognuna ha i suoi piccoli vantaggi, anche se quelli coniugali mi sono ignoti.
Lei è figlio unico?
Unico del mio genere, forse. Cosa glielo fa pensare?
Limitazione. Anche suo padre era pastore di parrocchia e matematico.
Ah, la devo contraddire. È più facile imitare un modello quando si è in competizione. In effetti io sono il terzogenito di 11 tra fratelli e sorelle.
Però ha passato l'infanzia in solitudine.
In isolamento. Ho sempre amato la campagna. Addomesticavo gli animali più strani. Vivevo con serpi e rospi. Il nostro clima familiare era molto tranquillo.
Non ha mai avuto ribellioni? Non è mai scappato di casa?
Le mie uniche fughe erano nell'immaginazione.
Di quei primi anni, mi pare che lei abbia conservato una qualità per eccellenza infantile.
A quale, di grazia?
Quella di osservare con perfetto candore la realtà.
Io mi muovo a più agio nel sogno.
Ah, finalmente. Adesso sì che la riconosco, signor Carroll.
Caro signore, voglio essere sincero con lei perché tanto so che non la rivedrò più. Lo pseudonimo che uso quando scrivo le mie fantasie, che deliziano piccoli e grandi, ha finito per trasformare la mia vita. Io sono due persone in una, così come sogno e realtà coesistono in me, ma con tutte le contraddizioni di una natura logica che cerca di conciliare l'inconciliabile. E non intendo alludere né ai doveri sociali né alla mia vita privata.
La logica dell'assurdo.
Non so. Penso piuttosto allo specchio. Che cosa c'è dietro lo specchio? Possibile che l'universo borghese di questa età vittoriana in cui vivo io lo debba ritrovare anche dall'altra parte dello specchio, là dove la mia immaginazione dovrebbe essere più libera, e che il diritto e il rovescio, la realtà e la finzione coesistano a tal punto che neanche la fantasia più ardita riesce a dissociarli. Tutto il mio sforzo di rappresentare un mondo diverso, un mondo di pura immaginazione, sarebbe dunque inutile. Prenda il mio libro più noto, l'inizio di quelle avventure che sono nate in un giorno come questo, una ventina di anni fa, con un'altra Alice che mi ascoltava in barca con le sue sorelline. Lei ricorda la prima pagina? Purtroppo non ho il libro qui con me.
Il capitolo primo nella tana del coniglio? Io lo so a memoria.
Perché non ce lo reciti?
Solo per farle capire che il meraviglioso può coesistere con il quotidiano.
È il momento in cui Alice vede passare il coniglio bianco.
Non ho bisogno che me lo suggerisca. Alice cominciava a essere veramente stufa di star seduta senza far niente accanto alla sorella sulla riva del fiume.
Un po' più avanti, piccola mia.
Quando ecco che improvvisamente le passò proprio davanti un coniglio bianco con gli occhi rosa. La cosa non sembrò tanto strana ad Alice. Non le sembrò neppure tanto strano che il coniglio dicesse tra sé: povero me, arriverò troppo tardi. Solo in un secondo tempo, quando ripensò a questo fatto, Alice si rese conto che avrebbe dovuto meravigliarsene. Sull'istante le sembrò addirittura una cosa naturale. Però quando il coniglio trasse un orologio dal taschino del panciotto e dopo avergli dato un'occhiata affrettò il passo ancora di più, Alice balzò in piedi meravigliata, perché ricordava benissimo di non aver mai visto un coniglio con un taschino nel panciotto e per di più con un orologio dentro questo taschino. Ormai era tutta presa dalla curiosità.
Basta così, grazie cara.
Ma è adesso che viene il bello. Alice corre dietro il coniglio bianco, entra nella tana.
Capisce perché scrivo per i bambini? Perché non si meravigliano di niente.
La Grande Radio, il caso Lewis Carroll.
Alice si inoltrò correndo nel bosco e si fermò sotto un albero frondoso. Qui il corvo non può raggiungermi, pensò. È troppo grande per potersi infilare tra gli alberi, ma vorrei che non battesse tanto le ali. Sembra che passi un uragano nel bosco e... Laggiù c'è uno scialle che vola! Così dicendo afferrò lo scialle e si guardò attorno in cerca della persona alla quale apparteneva. Un momento dopo apparve la regina Bianca, correndo a precipizio attraverso il bosco con le braccia aperte come se volasse, e Alice le si fece molto gentilmente incontro con lo scialle. «Sono molto lieta d'aver potuto acciuffare il vostro scialle», disse aiutando la regina a rimetterselo sulle spalle. La regina Bianca si limitò a guardarla come spaurita, continuando a ripetere a se stessa in un bisbiglio qualcosa che suonava come
pane e burro, pane e burro.
E Alice pensò che se voleva conversare doveva pensarci lei. Così cominciò con fare riguardoso e piuttosto intimidita. Sto parlando alla maestà della regina Bianca.
Beh, se ti pare che il mio aspetto sia maestoso, a me pare proprio di no.
Alice pensò che non sarebbe servito a nulla mettersi a discutere appena all'inizio della conversazione. Così sorrise e disse: «Se vostra maestà vuole insegnarmi il miglior modo di cominciare, farò del mio meglio».
«Ma io non lo so affatto! Sono 2 ore che sto cercando di farlo io stessa!»
Era così malvestita ed acconciata quella povera regina che Alice pensò se non sarebbe stato opportuno che qualcuno si fosse preso cura della sua persona. Si è messa addosso tutto di traverso, si diceva, ed è piena di spilli. Poi aggiunse ad alta voce: Posso accomodarvi lo scialle?
Io non so che cosa abbia. È di cattivo umore, credo. Lo ha puntato di qui, lo ha puntato di là, ma non c'è verso di compiacerlo.
È impossibile che vi cada bene se lo appuntate tutto da una parte, osservò Alice assestandoglielo con garbo sulle spalle. E poveretta me, in che stato sono i vostri capelli?
Ci sei impigliata la spazzola. E ieri ho perso il pettine.
Alice districò la spazzola con cautela e fece del suo meglio per pettinare la regina. Ecco, siete molto più in ordine ora, disse dopo aver cambiato posto a quasi tutti gli spilli. Ma perché non vi prendete una cameriera?
Sono certa che te ti prenderei con piacere. 4 soldi la settimana e marmellata ogni domani.
Alice non poté trattenersi dal sorridere mentre diceva: io non desidero affatto che mi assumiate al vostro servizio e non me ne importa niente della marmellata.
Ma è molto buona.
Ad ogni modo oggi non ne voglio.
Non potresti averla nemmeno se la volessi. La regola è marmellata domani e marmellata ieri, ma non mai marmellata oggi.
Qualche volta deve pure venire il giorno della marmellata.
No, è impossibile. La marmellata aspetta ogni domani e oggi, sai, non è domani.
Non vi capisco, mi sembra terribilmente confuso.
È quel che succede quando si vive all'indietro. Da principio ci si sente sempre la testa un po' confusa.
Vivere all'indietro? Non ho mai sentito una cosa simile.
Ma c'è un grande vantaggio, che la memoria lavora nei due sensi.
Io sono certa che la mia lavora soltanto in un senso. Non può ricordare le cose prima che accadano.
È una ben misera memoria quella che lavora soltanto all'indietro.
Ah, e quali sono le cose che ricordate meglio?
Oh, quelle che sono accadute tra 2 settimane. Per esempio adesso...
Continuò appiccicandosi su un dito un largo cerotto mentre parlava.
Mi viene in mente l'alfiere del re. È stato punito ed ora si trova in prigione. E il processo non comincerà che mercoledì 21. Naturalmente il delitto è l'ultimo ad accadere.
E se non lo commettesse?
Tanto meglio, non ti pare?
Alice ammise tra sé che non si poteva dir di no. Naturalmente sarebbe meglio. Ma non è bene invece che lui sia punito ora.
Qui sei in errore in ogni modo. Sei mai stata punita tu?
Soltanto quando ho commesso qualche mancanza.
E questo ha servito a migliorarti.
Sì, ma io avevo commesso le mancanze per le quali sono stata punita. Questa è la differenza.
Ma se tu non le avessi commesse sarebbe stato ancora meglio. Meglio, meglio e meglio.
La voce le si faceva meglio, più acuta meglio, ad ogni meglio, finché non fu come meglio, una specie meglio, di roco squittio. Alice stava appunto per dire: qui c'è un errore. Quando la regina cominciò a strillare così forte che ella non poté finire la frase.
Alice nel Paese delle Meraviglie, di Masolino D'Amico.
Come l'autore stessa avrebbe raccontato molti anni dopo, e come ricorda nella poesia premessa a mo' di dedica, queste avventure nacquero dunque come racconto improvvisato, dietro le pressanti richieste delle 3 bambine Liddell, e in particolare della sua prediletta Alice, durante quella lunga gita in barca.
All in the golden afternoon, full leisurely we glide, for both our oars, with little skill, by little arm, are plied,
while little hand makes per tutto l'aureo pomeriggio, galleggiamo beati, avendo incauti entrambi i remi alle bimbe affidati, le cui manine ora pretendono guidare i nostri fati. Crudele trio, così esigevi nell'ora dell'anguore una novella da un alito privo d'ogni vigore. E come opporsi alla richiesta di 3 voci sonore? Comincia! Fa imperiosa prima la più esigente. Con garbo poi seconda si augura che ci siano non sensi. Non ti interrompo, dice terzia. Vuole essere diligente. E quindi scende giù il silenzio.
Prima, naturalmente, è Lorina, la maggiore delle Lidl. Alice è seconda e terza è la piccola Edith. La gita in barca sul fiume Isis durò circa 2 ore e mezza, da Folly Bridge al paesino di Godstown. Era il 4 luglio del 1862. Oltre al merito di avere sollecitato il reverendo a incominciare il racconto e a continuarlo, sempre improvvisando a braccio, la piccola Alice ha presso i posteri quello di avere insistito presso di lui perché il racconto fosse messo per iscritto. Infatti sappiamo che Lewis Carroll, dopo aver continuato a inventare oralmente altre avventure di Alice nell'agosto di quell'anno, decise di accontentare la sua ispiratrice confezionandole un volume manoscritto contenente quelle stesse avventure, onde regalarglielo per il Natale. Prima di consegnarlo definitivamente alla sua ispiratrice, Lewis Carroll aveva fatto leggere il lavoro ad altri piccoli amici, l'entusiasmo dei quali lo convinse a pubblicarlo, naturalmente sotto il suo pseudonimo. Il libro uscì dunque alla fine del 1865 e il suo seguito, intitolato Attraverso lo specchio, 6 anni dopo. Sempre alla ricerca del meglio, Carroll aveva riscritto le avventure ampliandole assai. Aveva dato al libro il titolo definitivo e soprattutto aveva assunto per illustrarlo John Tenniel, il più noto disegnatore dell'epoca. Il successo di Alice fu enorme, fin dalla sua prima apparizione.
Sulle ali del pensiero, la bimba sogna che percorre la terra del mistero con gli animali che le parlano. E sembra quasi vero. E sempre quando inaridita parea l'ispirazione e lui tentava di sospendere, stanco, la narrazione, domani il resto, oggi è domani, era l'implorazione. E così, delle meraviglie, la terra fu creata, con i suoi 1000 fatti strani. A storia terminata, si voga allegri verso casa. Finita è la giornata. Alice, accogli questa fiaba e con gentile mano l'intreccio di ricordi e sogni, riponilo, ma piano, come del pellegrino i fiori che vengono di lontano.
La lattana del coniglio.
And what is the use of a book without pictures or conversations?
Alice cominciava a non poterne più di stare sulla panca accanto alla sorella senza far niente. Una volta o due aveva provato a sbirciare il libro che la sorella leggeva, ma non c'erano figure né dialoghi. E a che serve un libro senza figure e senza dialoghi? Ragion per cui stava cercando di decidere fra sé meglio che poteva, perché il caldo della giornata la faceva sentire torpida e istupidita, se il piacere di confezionare una collana di margherite sarebbe valso la pena di alzarsi e cogliere i fiori. Quando ecco che d'un tratto le passò accanto di corsa un coniglio bianco dagli occhi rosa.
Oh dear, oh dear, I shall be too late.
In questo non c'era niente di tanto notevole. Né ad Alice parve dopo tutto così straordinario sentire il coniglio dire fra sé: povero me, sto facendo tardi. Ripensandoci in seguito, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsi, ma lì per lì la cosa le sembrò assolutamente naturale. Ma quando il coniglio estrasse veramente un orologio dal taschino del panciotto, lo guardò e affrettò il passo, Alice saltò in piedi, perché le balenò nella mente di non aver mai visto prima di allora un coniglio fornito di panciotto e di taschino, per non parlare di orologi. E bruciando di curiosità, lo inseguì di corsa per il campo, dove fece appena in tempo a vederlo sparire in una gran buca sotto la siepe.
La Grande Radio, il caso Lewis Carroll.
Nelle sue opere, lei ricorre spesso alle parole composte, come Joyce del resto.
Come ha detto?
Mi scusi, riformulerò la domanda che stavo per farle in un modo più consono alla sua epoca. Lei usa spesso parole che non ricorrono nei dizionari. Da dove vengono?
Vuole che le riveli la formula delle mie parole nascoste?
Chi sente l'esigenza di ricostruire il senso fatica abbastanza. Abbia un po' di pietà per il povero lettore.
È solo questione di allenamento. Prenda ad esempio due parole, fumante e furioso. Immaginiamo di volerle pronunciare tutte e due, ma lasciando nel vago quella che vogliamo dire per prima. Se il pensiero predilige, anche di poco, la parola fumante, io dirò fumante furioso. Se invece magari per lo spessore di un capello il pensiero predilige la parola furioso, non v'è dubbio che io dirò furioso fumante. Ma se io posseggo il rarissimo dono di un pensiero perfettamente equilibrato, dirò frumioso. Ed ecco che il termine contratto funziona esattamente come un normale termine composto. Sono due significati che si fondono. Non più A e B, ma AB. A questo punto la lettura del testo diventa polisenso, assume cioè più significati.
Questa dunque è la sua famosa teoria delle parole valigia.
Esattamente. Due significati imballati in un solo termine, come in una valigia. Mi pare che spieghi tutto.
Pare a lei, ma quando il povero lettore si trova di fronte a un'intera frase o addirittura a pagine così composte, rischia di perdere la ragione.
Niente affatto. L'ho spiegato persino in versi. Si incomincia con lo scrivere una frase, poi la si trita fina fina come una ricetta di cucina, poi si mischiano i pezzetti che vanno estratti a sorte come il buon Dio li manda. Quanto all'ordine delle parole, è il disordine che le comanda.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning.
It's just La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Materiali dai programmi Alice nel Paese delle Meraviglie di Masolino D'Amico, Le Interviste Impossibili Lewis Carroll di Nelo Risi, Ad Alta Voce con Aldo Busi.
To know.